Allora, l'idea forte che esce da tutto questo discorso che stiamo facendo da mesi sui comandamenti, no? L'idea forte qual è? È che c'è un'immagine di Dio dentro di noi, che è la sua parola. Questo è il comandamento di Dio. Non è una regola che ci dice di fare quella cosa lì. Il comandamento è anzitutto la parola di Dio che stabilisce in noi il suo santuario e fa di noi il santuario di Dio, il luogo dove la parola è custodita. Il comandamento di Dio, appunto, no? Ed è quello che Dio vuol fare insieme a noi. È il sogno di Dio sull'uomo, messo nell'uomo, questo è il comandamento. È come se Dio dicesse: guarda che io e te facciamo una bella cosa. E la cosa che vuol fare Dio, che cosa sarà? Se non quello di provare a tradurre il suo amore. Dio è uno. Così parte il comandamento. Dio è uno, e cioè tutto viene dal suo amore. C'è un unico amore che ha l'origine di tutti gli amori che nel mondo si realizzano. Oppure, detto diversamente, Dio è padre. E perciò tutta la sessualità, lo vedevamo l'altra volta, sono regole che ci indicano in qualche maniera come bisogna fare perché l'immagine di Dio Padre si traduca nei nostri accoppiamenti, nella generazione dei figli, nell'educazione dei figli, nei matrimoni, appunto. La paternità umana, appunto, deve essere immagine di Dio. Questo vuol dire onore il padre e la madre, questo vuol dire non commettere atti impuri, no? Le regole sessuali che presiedono alla santità del corpo. Il corpo è santo, questo dice il comandamento di Dio. E alla strutturazione dei legami familiari nella coniugalità e nella generazione dei figli. E quindi i grandi temi della santità del corpo che è custodita dal pudore, la nudità splendente, appunto. Il rispetto della nudità, la proibizione dell'incesto. Sono tutti i temi di Levitico 18, del capitolo 18 che l'altra volta leggevamo insieme. E si culminano appunto in questo, nel comandamento onora il padre e la madre. Cioè Dio si illude, se noi osservassimo i comandamenti, un po' si realizzerebbe, che guardando mio padre e mia madre io conosca Dio. Cioè io posso capire cosa vuol dire che Dio è padre, onorando la paternità e la maternità tra gli uomini. Onora il padre e la madre. Siate santi, inizia così il capitolo 19 di Levitico. Siate santi perché io, il Signore vostro Dio, sono santo. Siate come me, abbiate in voi la mia vita, no? Tradurrà così Giovanni. E guarda come traduce la santità. Ognuno rispetti sua madre e suo padre e osservi i miei sabati. Cioè, conosci tuo padre e tua madre, poi vai a messa la domenica per ricordarti chi è Dio. E poi tuo padre e tua madre ti ricorderà cos'è il sabato. Se fossimo tra santi. Ora il capitolo 19, guardate che sorpresa. E costruisce le regole di morale sociale, noi diremmo. Non rubare, esercita bene la giustizia, scambia i beni in maniera giusta, non dire bugie, stabilisce un rapporto giusto. È la morale del rapporto con gli altri, no? Però pensate, tutte queste leggi che regolano i rapporti dei figli tra loro. Capitolo 18 è il rapporto col padre e la madre. E con la paternità di Dio, è la sessualità, è la famiglia, la morale familiare. Il rapporto tra i fratelli è la morale sociale. Non ci sogneremmo mai, no? Perché noi i fratelli sono quelli della famiglia, no? Per Dio i fratelli sono i soci, sono i membri della società. Come a dire, le regole che regolano la sessualità e la vita familiare e le regole che regolano la politica, i rapporti tra i fratelli, hanno una stessa fonte, l'immagine di Dio, il santuario di Dio, la santità di Dio. L'amore unico, io sono il tuo Dio, sta all'origine della morale familiare e della morale politica. Sentite, sentite. Santità non sacralità della politica, attenti, o della moralità della politica, o dell'uomo nella politica, questa è l'immagine di Dio. E allora la morale, dopo la morale sessuale, il cosiddetto codice di santità passa a considerare la morale sociale. Anche i rapporti sociali sono comandati dalla santità. Le regole di santità nel Levitico proteggono il santuario, e questo è il senso delle regole sacerdotali, rituali, del culto, del sabato. Il santuario, il luogo dove Dio è presente. Ma sono anche le regole di quell'altro santuario che è il corpo e la sua purezza, e sono le regole di quell'altro santuario ancora che è l'assemblea degli israeliti, che è la società. Parla a tutta l'assemblea degli israeliti e ordina loro: siate santi, perché io sono santo. L'assemblea è chiamata ad essere santa formando un corpo a immagine di Dio, vivendo la fraternità. L'amore al prossimo o l'amore sociale non fa uscire dal santuario, dall'area della gloria di Dio. Cioè, io guardando questa città di Bergamo dovrei capire la città di Dio in qualche maniera, io guardando la società italiana dovrei capire il santuario, cioè i figli che vivono la santità del padre, appunto, la maniera di viaggiare, di guardare, di spendere i soldi, di vestire, di parlare, di fare spettacolo, dovrebbe parlare dello splendore di Dio. E vediamo quali sono queste regole. Il pilastro che presiede la santità del corpo sociale: amerai il prossimo tuo come te stesso. Come te stesso. C'è un rapporto di immagine tra uomo e uomo. L'altro è a immagine mia. Non posso trattarlo se non all'altezza di immagine mia. Non posso considerarlo così, e neanche così per la verità. A immagine mia è la reciprocità, no? A altezza d'occhi è il principio della morale: tratta l'altro come vorresti fossi tu trattato, no? È la regola d'oro della reciprocità. E in questa somiglianza orizzontale l'uomo riconosce la sua somiglianza verticale che gli viene dall'essere immagine di Dio, perché il secondo comandamento è simile al primo, vive all'ombra di esso: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore e il prossimo tuo come te stesso. E questo è simile al primo. In altri termini, gli uomini sono fratelli perché sono figli dell'unico. E sono figli in quanto fratelli. E se non sono fratelli, non sono figli. Perché Dio chiama figlio anzitutto il popolo. Altra sorpresa. Non Adamo, per esempio. E neanche Abramo. E neanche Mosè. Dio chiama figlio. Quando la parola di Dio usa la prima volta questo termine figlio, è rivolto al popolo. Chiama Mosè e vai a liberare mio figlio. All'individualismo moderno questi discorsi fanno girare le orecchie, no? Israele è il figlio primogenito. Lascia partire mio figlio, dice al faraone. Lo chiama primogenito perché gli altri popoli non vengano esclusi. È il primo. Ce ne sono altri di figli, non è esclusivo, è il primogenito, a nome di tutti Israele, appunto, per voi e per tutti. E questo fa sì che figliolanza e fraternità non possono essere separati. Dio attende che ci sia un popolo per dare a Israele il nome di figlio. La legge della fraternità si formula così: siate santi perché io, Yahweh, Dio vostro, sono santo, e amerai il prossimo tuo come te stesso. Santi insieme, uniti nell'unico. Cioè uno non può essere immagine di Dio e restare solo. Si potrebbero tirare molte conseguenze sulla nemicità della fede cristiana nelle nostre comunità, non vi pare? Uno dei luoghi dove appare più evidente che i comandamenti non li vediamo più è proprio questo, è quello dell'opacità morale della politica. La politica è un affare sporco qui tra noi, così pensiamo perché siamo sporchi noi, perché non ci crediamo. Non diamo la colpa a qualcuno disonesto, siamo noi che non abbiamo fede nel comandamento della fraternità. Non crediamo al dovere di essere fratelli, questa è la crisi della politica. Andiamo dietro a chi ci dà qualche vantaggio in più. C'è una radicale immoralità dell'atteggiamento sociale, soprattutto dei cristiani, i quali questi discorsi dicono di saperli. E la dissociazione dentro le comunità cristiane tra santità personale e santità politica. Il 99% di noi si vanta di non interessarsi di politica. Ah, io sono onesto, però politica niente. E se il prete sfiora la politica, attento, perché ti tagliamo le unghie. E se noi pensassimo che Dio non ci può chiamare figli, se non politicamente, sarebbe bello il pensiero, no? E se il giudizio finale avvenisse soprattutto sul fatto: ti sei interessato solo di te, tu non sei mio figlio, io non ho figli così. I miei figli si interessavano dei loro fratelli. Seguono poi le regole di questo vivere insieme, che sono le regole scontate, che però poi non sono più evidenti invece, quando non c'è più fede nella politica, non è più evidente neanche l'immoralità economica, neanche la furbizia, neanche la bugia, neanche l'imbonimento televisivo, non ci sono più occhi per capire niente dopo. Elenchiamo alcune regole. Lascia cadere qualcosa del tuo tavolo per cortesia, che c'è qualche povero che vive di quella roba lì. Fai finta di non vedere, lascia cadere mezzo pane in terra, che lo butti via, te ne avanza. Non mietere il campo fino al rasoio. Lascia giù qualche spiga che arriverà il povero a raccattarla. Quando prendi l'uva, non abbassarti a prendere anche i grani caduti in terra. Come ha fatto Boaz con Ruth, la Moabita, da cui è nato Gesù, nei campi di Betlemme. Non rubare. Non usare l'inganno. E non giurare il falso davanti a milioni di gente, magari, pur di vincere. Ma neanche te nel piccolo non giurare mai il falso. Non opprimere il prossimo, per esempio facendolo lavorare e poi non dandogli la paga o dandogli la paghetta. Non approfittare di chi è muto e cieco per raggirarli. Non usare i tribunali per una tua giustizia, per esempio trattando con parzialità il povero, che tanto nessuno ci vada, sbattili tutti in galera i poveri cristi lì, le galere sono piene di tutti i poveri diavoli, e invece i potenti risparmiani, anzi facciamo dei dibattiti. Non covare odio, maldicenza, calunnia, non stare dalla parte dei malvagi. Come si nota, il comandamento mette in rilievo le figure dello straniero, del povero, dell'operaio sfruttato, del muto, del cieco, di colui che viene raggirato nei processi. E quello che sorprende in questo, la vigliaccheria che il comandamento rende visibile, è il fatto di approfittare di coloro la cui immagine è mutilata. Abusare di un cieco, di un muto, sembra impossibile, disumano, e invece accade sempre. State sicuri, dove c'è qualche debole, c'è qualche approfittatore, subito. E succede a tutti noi di essere tentati di approfittare del difetto di un altro, o di usare della sua infermità per sentirci superiori. Proviamo a immaginare rapporti sociali, come diciamo nei documenti, a partire dai più deboli. Viene fuori un'altra società, molto diversa, proprio diversa da questa. E sapete perché non facciamo così? Beh, il perché è evidente. Perché i vantaggi che abbiamo non vogliamo metterli in discussione neanche per un cieco, neanche per un sordo, s'arrangino. Ma perché siamo così crudeli? Siamo così crudeli perché appunto dimentichiamo cosa abbiamo ricevuto. Non abbiamo fede, si traduce così. Abbiamo dimenticato la grazia. Il caso dello straniero è assolutamente centrale nel codice di santità sociale. Vi leggo il versetto 34. Il forestiero dimorante tra voi, lo tratterete come colui che è nato fra di voi. Diciamolo qui tra noi 4 o 5, sottovoce, anche perché magari si può anche subire qualche rimprovero, qualche conseguenza anche. Tu l'amerai come te stesso, ed ecco il motivo. Perché anche voi siete stati forestieri nel paese d'Egitto. Io sono il Signore, vostro Dio. Cioè è difficile trattare lo straniero come te stesso, anzi è impossibile, proprio impossibile, se non metti in discussione l'immagine di te stesso, che rimanda a un'immagine di Dio, a ciò che Dio ha fatto per te. Solo ricordandoti che altri ti hanno liberato e accolto da straniero che eri, e solo ricordando di Dio e ciò che Lui ha fatto per te, è possibile assumere nella complessità delle regole sociali, please, l'atteggiamento giusto, cioè di fede, di ascolto del comandamento nei confronti dello straniero. Queste sono alcune regole sociali che il comandamento di Dio si premura di esemplificare. Le altre le sapete voi, dice, no? A seconda delle società che costruite vi farete delle regole, però queste ricordatevi. Solo così, solo se sarete amanti della fraternità, solo se crederete nella santità del corpo sociale, quindi solo lavorando per la giustizia e per la solidarietà, potrete garantire l'avvenire ai vostri figli. E si torna alla famiglia, non più all'origine, il padre e la madre, ma al futuro, ai figli. Società è nel mezzo, in qualche maniera. Società esiste perché i figli abbiano la vita, appunto. Perché il futuro sia possibile, no? Perché la promessa possa essere fatta. Solo così possiamo aprire una promessa a chi verrà. Solo così non rischieremo di sacrificare i figli a qualche idolo, a qualche Moloch. Leggete le ultime righe che condannano la pratica idolatrica di condannare i figli a Moloch. Per il benessere dei padri si sacrificano i figli presso i pagani. C'è pericolo che i padri sacrifichino i figli, molto più di quanto pensiamo, cioè che chiudano l'avvenire. mentre la legge di Dio comanda, la stessa legge che comanda da una parte il rispetto del padre, cui presiedono le regole dell'incesto e le regole della sessualità, dall'altra comanda il rispetto del figlio, cui presiedono le regole della fraternità o delle condizioni sociali, della santità, appunto. E noi dovremmo aprire qui una grande discussione che anche noi da anni buttiamo lì, ma ci sembra proprio di zufolare come i predicatori che predicavano alla fine per un po' di elemosina. Non si riesce neanche in un quartiere a suscitare un po' di passione per le minime cose dell'avvenire. Questa è una società che dichiara di aver perso. Rispetto per l'avvenire e rispetto per il figlio. E invece dovremmo chiederci se il figlio non viene sacrificato ai desideri, ai progetti del padre, il quale, soprattutto oggi, più che un avvenire al figlio, propone un futuro, che è un'altra cosa. Il futuro col conto in banca, con le assicurazioni, con le sicurezze, non è l'avvenire. C'è un po' di differenza. Questo è il futuro previsto, calcolato, determinato. E chi può fare questo? Il denaro, la tecnica. Può fare questo. Solo il denaro, la tecnica. Ma quando il potere del denaro, della tecnica, dà la sensazione di star costruendo un grande Moloch, un enorme idolo, l'idolo è ciò che l'uomo costruisce, poi non governa più. È come una macchina immensa, quella della tecnica, che l'intelligenza dell'uomo fabbrica e da cui rischia di restare stritolato. Non mi fido più, io non mi fido più di chi dice la tecnica la controlliamo, ma guardateli in faccia. Sono come noi. State sicuri che una cosa pericolosa tra qualche mese risulterà che ha fatto male. Ma chi controlla tutto? Continuiamo a aumentare il potere e chi lo controlla? L'idolo è ciò che si fabbrica ma resta sempre morto. La vita invece è ciò che non si fabbrica. E quindi è inevitabile che sorga un conflitto tra l'idolo e il figlio, che è il dono della vita per eccellenza. Il comandamento che ci ricorda di tenere aperto l'avvenire per i figli ci pone oggi davanti alla responsabilità paurosa che ci dà la tecnica. Il lavoro e la tecnica, cose buone, che possono permettere grandi costruzioni, non stanno diventando un idolo, non in quanto tali, guarda che mi lavo anch'io la bocca, non sono così stupido da dire che la scienza non sono cattive, ma la maniera in cui vengono usati, il ritmo accelerato, il potere illimitato, ne fanno ormai una parodia della vita, una macchina ingovernabile, un Moloch, in cui l'uomo proietta il suo sogno di strapotenza, non governabile. Un idolo di fronte alla cui forza cieca l'uomo sembra solo doversi inchinare, come una macchina che va da sola, per molti versi ormai. Il traffico è così, per esempio. Tutti si lamentano, tutti stanno male, tutti diciamo che un sacco di gente ne è danneggiata, che la vita è invivibile, ma chi si ferma? Chi si ferma? O chi fa fermare? Davanti al Moloch si erge maestoso ancora una volta il comandamento del sabato. Siate santi il riposo di Dio. Siate santi come Dio è santo. Onorate il padre e la madre. Osservate il sabato. Non costruitevi idoli. Sono quattro imperativi legati da un filo unico. Non costruitevi idoli. Osservate il sabato. Onore il padre e la madre. Siate santi come Dio è santo. Il sabato è il limite che l'uomo pone al suo lavoro, e così onora il figlio invece di sacrificarlo come un illusorio prolungamento di sé. Mi sembra che sul teatro della storia all'inizio di questo terzo millennio ci sia questo grande scontro tra la speranza del figlio e l'idolo che il figlio vuole stritolare.